Sì, volevo condividere con voi qualcosa da parte della parola, e mentre eravamo nella lode, anche quest'ultimo canto un po' parlava la mia vita. Io non dubito, Signore. Il Signore è colui che è venuto a togliere i dubbi. Lui è venuto a colui a mettere punti esclamativi dove ci sono punti interrogativi nella nostra vita. Nella parola troviamo sempre, quando Gesù parla, sono esclamazioni. C'è solo un momento dove anche nella vita di Gesù c'è stato un punto interrogativo, ed è sulla croce. Dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche nel momento però più difficile della vita di Gesù, nel momento più duro, perché lì si stava caricando dei tuoi peccati, dei miei, di tutta l'umanità, in un momento forse umanamente incomprensibile, si vede quella che è il rapporto di intimità che Gesù ha col suo Padre. Dio mio. Non dice semplicemente Dio nostro, Dio di tutti, dice Dio mio. E questa è una certezza che abbiamo, che anche nei periodi più difficili della nostra vita, dove forse ci sono dei punti interrogativi, noi ci domandiamo: Signore perché succede questo? Signore, perché tu hai stabilito questo per la mia vita? Perché tu mi fai passare da questa situazione? Anche in questi momenti noi abbiamo la certezza che Lui rimarrà il nostro Signore, il nostro Dio, un rapporto, nessuno ci separerà dell'amore di Dio, amen? Alleluia? Però c'è anche un libro molto bello. Mentre eravamo nell'oda d'orazione, domenica a Prato, il Signore ci ha dato questa indicazione che ha fatto molto bene al nostro cuore. E c'è un libro bello che è Esther. È un libro particolare, non solo perché è una bella storia. È un libro così particolare, lo sapete perché? Che ci sono soltanto due libri nella Bibbia dove non si parla di Dio. Dove Dio non viene scritto, non viene nominato. Pare strano, la Bibbia, che è il libro per eccellenza che parla di Dio, il Signore mette due libri nei quali non si nomina nemmeno una volta Dio. E uno di questi è Esther, un libro bellissimo, una storia bella del popolo del Signore di Israele, dove c'è una situazione particolare, dove però, e questo è l'incoraggiamento che voglio dare alle vostre vite questa mattina, anche nel silenzio Dio non è assente. Il silenzio di Dio non è assenza. A volte attraversiamo dei periodi della nostra vita dove non capiamo, non comprendiamo quella che è la volontà del Signore, ma non dubitiamo perché Dio è all'opera. In Esther successe questo. C'era un re, Assuero, Xerxes, c'era Aman, un suo servitore, che era un nemico incallito di Israele. Poi c'era Mardocheo, poi ci fu Esther. Il Signore nelle situazioni più disperate, lui trova sempre personaggi. Ci sarà sempre un Esther in Israele, ci sarà un Davide per Golia. Non vi preoccupate, il Signore è colui che trova la soluzione, nei modi che lui sa fare. E lì in quel momento trova Mardocheo ed Esther, ma c'era un Aman. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà la fine della nostra vita. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà ostacolare la nostra vita. Sicuramente Satana. E Satana si userà di persone, circostanze nella nostra vita, dove vorrà la fine, vorrà ostacolare, vorrà fermare la tua vita e la mia vita. Ora però noi siamo figli del Signore. Il sangue di Gesù è sulla nostra vita. Noi abbiamo una certezza, che il Signore è colui che viene in nostro soccorso. Il libro di Esther è un libro particolare, perché seppur nel silenzio, seppur nell'anonimato di Dio, Dio gestisce le situazioni. E allora è bello vedere come finisce il libro di Esther, nell'anno, nel giorno preciso, particolare, che il nemico di Israele aveva stabilito la fine del popolo del Signore nello stesso momento che fa Dio, cambia le circostanze. Wow! Quella che era la fine di Israele diventa la fine dei nemici. Quando qualcuno stabilisce qualcosa, vuole farti del male, lì Dio è così potente che lui cambia le situazioni. E quello che è il male diventa bene. Quello che è stabilito che deve essere un ostacolo della tua vita, il Signore è così buono che agisce, interviene affinché la tua vita sia ancora più benedetta. Alleluia. Anche nel silenzio Dio è all'opera. Amen? E sapete perché? Perché il Signore ha una qualità. Lui non solo vede le situazioni della nostra vita, ma Lui prova. E io questa mattina voglio parlarvi della unicità di Dio su questo aspetto. E vorrei così che la nostra vita fosse portata spiritualmente nel luogo dove tutto è successo, nel luogo più bello che possiamo immaginare, ed è così per la nostra vita, seppur un luogo triste dal punto di vista umano, ma è il luogo più bello dal punto di vista spirituale, della croce. Alleluia! Grazie, Signore! Ora Gesù, dicevo, è colui che non solo vede, ma colui sente. E questa è una prerogativa che leggiamo nella parola del Signore ovunque. Anche per esempio la moltiplicazione dei pane e dei pesci. Ricordate questo episodio così particolare? Ora lo troviamo scritto nei vari Vangeli, ma stamattina vorrei soffermarmi sul Vangelo di Giovanni, un Vangelo così particolare. Spesso lo diciamo alle persone che si avvicinano al Signore, legge Giovanni, il Vangelo dell'amore, è così, è vero. Ma c'è molto di più. Se noi pensiamo che il Vangelo dell'amore è solo Giovanni, è riduttivo. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo particolare, profondo. È un Vangelo che va a sottolineare delle cose in più rispetto agli altri. È un Vangelo che viene scritto dopo i Vangeli sinottici, quindi dopo Marco, Matteo, Luca. Poi c'è Giovanni. Giovanni, in grosso modo, è scritto 70 dopo Cristo. Quindi Giovanni ha già in mano gli altri, ha già in mano gli altri Vangeli, capisce gli altri cosa hanno scritto, cosa hanno trascritto. È come se Giovanni volesse lasciarci qualcosa in più. Infatti ci sono alcune cose che sono descritte in maniera particolare. Vediamo sull'aspetto appunto anche l'inizio della teologia, quando parla del Logos. Giovanni trascura altre cose, per esempio la cena del Signore, non ci torna sopra, l'hanno già scritto gli altri. È come se Giovanni potesse dare qualcosa in più, ma Giovanni ha anche una accuratezza spirituale, è come se volesse lasciare un incoraggiamento ulteriore alla Chiesa. Giovanni nel capitolo 20 dice: io vi ho scritto queste cose, ho elencato questi miracoli, ne elencherà 7, non perché non volesse scriverne di più, perché 7 è il numero della completezza. È come se Giovanni dicesse: vi ho scritto queste cose, questi miracoli che Gesù ha fatto, per darvi l'idea che Gesù può ogni cosa, ma dice: potrei scriverne tante, tante di più, ma vi ho scritto questo, vi ho scritto nel Vangelo quelle cose che sono necessarie affinché voi crediate che Gesù è il Figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ora Giovanni qui usa dei termini particolari in greco, non dice che iniziate a credere, ma è come se potessimo tradurre che continuando a credere. Quindi Giovanni ha un'attenzione particolare per la Chiesa. È come se lui, vivendo già dopo, essendo l'ultimo anche di quelli che andrà col Signore degli Apostoli, è come se avesse già visto quelli che erano un po' i timori della Chiesa. Qui siamo già forse nel primo secolo, già visto forse le dottrine che possono insinuarsi, i dubbi che possono insinuarsi nella Chiesa, quelle che possono essere le strade che la Chiesa può prendere. Allora Giovanni in qualche modo ha un po' questa sua esigenza e premura di rassicurare la Chiesa. È come se lui dicesse: io so che verranno tempi difficili, io so che verranno momenti particolari che vivrà la Chiesa del Signore, io voglio incoraggiare la vostra fede affinché voi continuate a credere nel Signore. Anche nei momenti più particolari, anche nei momenti più difficili che viviamo nella società, ma anche nelle nostre famiglie, nelle nostre vite, è come se Giovanni percepisse il pericolo, allora dicesse alla Chiesa: voi che avete riposto la fiducia nel Signore, voi che avete scelto Gesù come personale salvatore, desidero che la vostra fede sia resa più forte. Desidero che il vostro cammino sia ancora più saldo in quella che è la scelta della vostra vita, cioè credere nel Signore. E allora Giovanni, voglio portarvi appunto in questo episodio che vedremo in Giovanni 19, ma vi dicevo, Giovanni ne elenca alcuni per vedere come Gesù è colui che non solo vede, ma colui che sente. E io stamani voglio parlarvi di questo aspetto su quella croce. Per esempio, dicevamo appunto del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Giovanni lo descrive, è un miracolo particolare, ma è anche una situazione particolare, una giornata particolare. Giovanni si sveglia in quel giorno dove gli viene, Gesù si sveglia in quel giorno, una notizia particolare. All'inizio di quel giorno vanno da Gesù e gli dice: Gesù, tuo cugino, Giovanni Battista, è morto. Gesù si sveglia in una maniera particolare. Probabilmente forse aveva altri programmi, forse quel giorno voleva dirigersi da qualche altra parte, forse quel giorno aveva in mente di fare qualcosa con i suoi discepoli, però ci fu uno sconvolgimento. La giornata inizia già in un modo diverso. Gesù: guarda, Giovanni Battista, tuo cugino, tuo parente stretto, ha denunciato alcune cose perché era un uomo fedele del Signore, però è morto, è stato ammazzato, è stato ucciso. E allora Gesù, che comunque è Dio ma è anche uomo, ha questa sua, giustamente, anche dolore nel cuore, sempre una perdita, un familiare, una persona molto vicino. Non solo una persona che ha fatto del bene a lui perché ha aperto le strade di quello che era la missione di Gesù, ma guardiamolo da un punto di vista familiare. Era un parente, quindi un dolore che sicuramente Gesù provava. Ecco che Gesù allora va dai suoi e decide di prenderli e andare in disparte. Gesù vuole stare un po' con il Padre, Gesù vuole stare un po' in preghiera, Gesù nel dolore, Gesù vuole stare nella sua cameretta, Gesù vuole stare con il Signore, con il suo papà. Ha bisogno di stare in intimità con il suo padre perché ha il dolore nel cuore. Eppure va dai suoi, cerca di portarli via, e i suoi che gli fanno: no, maestro, gli vogliono raccontare quello che hanno fatto. Perché Gesù li aveva mandati a fare una missione, tornano tutti entusiasti, Signore, sapresti che è successo? E vogliono raccontarglielo. Allora Gesù è lì, mentre il cuore è spezzato in due perché voleva stare un po' in preghiera, è lì ed è costretto a stare con i suoi e farsi raccontare le cose. Ma poi non, così non bastasse, c'è una moltitudine che vanno tutti da Gesù e vogliono ascoltare il suo messaggio, vogliono ascoltare i suoi insegnamenti, vogliono ascoltare quello che lui ha da dire. E allora si fa sera. E la parola è particolare, la parola dice che Gesù, guardando la folla, ne ebbe compassione. Ora Gesù nel suo cuore c'era il dolore, Gesù nel suo cuore voleva stare in disparte con il Padre, Gesù in quel momento aveva da che fare con i suoi discepoli perché volevano raccontargli qualcosa, nonostante fosse legittimato Gesù a dire a queste persone: andate, andate nelle vostre case, oggi non è giornata, oggi non sono pronto, oggi non sono buono nemmeno io perché ho il dolore dentro, perché ho da riparare i discepoli, perché ho da fare, non ho tempo per stare con 5.000 persone, uomini, poi c'erano donne, bambini, di più. Gesù, seppur in questa situazione, c'è qualcosa che lo fa restare, c'è qualcosa che non lo fa andare via, e che cos'è? È la compassione. La parola dice Gesù ne ebbe compassione, il termine particolare greco è splechnizomai, cioè sente dentro quelle che le persone in quel momento stavano sentendo. Allora Gesù sente l'abbandono delle persone che erano lì sole, sente il disagio di colui che era cieco che non può vedere, sente colui l'imbarazzo che è zoppo e non può camminare. Gesù prova dentro di sé, nella sua pelle, nella sua persona, il dolore delle persone. Ecco perché non può andare oltre. Dice: no, fermatevi, bisogna dare da mangiare a queste persone. Non è semplicemente un mangiare fisico, un mangiare spirituale. Oppure l'altro poi miracolo che troviamo sempre in Giacomo, Betesda. La parola dice che Gesù andò in cammino a Gerusalemme. C'era una festa. Gesù doveva andare a Gerusalemme, aveva in mente altre cose. Eppure passò da quel posto, da Betesda, e Gesù vide quella persona che era malata, che stava male, che cercava di buttarsi in quella piscina, ma sempre qualcuno arrivava prima di lui, ed erano ormai anni che era lì da solo, era un uomo solo, aveva sentito la solitudine. Ecco che Gesù, seppur con un programma diverso, perché il suo intento era andare a Gerusalemme, però vede quest'uomo, sente nel suo cuore, nella sua vita, quello che quell'uomo sta soffrendo, e Gesù si ferma. E Gesù va verso quest'uomo. Ora la differenza fra Gesù e un uomo è questa, fratelli, sorelle, che noi al massimo possiamo avere misericordia. Se troviamo una persona bisognosa possiamo dare qualcosa, ma io non posso capire quella persona che sta provando se ha bisogno di mangiare, se sulla mia tavola c'è sempre del pane. La legge dell'uomo è fatta così, io non posso comprendere appieno un'altra persona se prima io non ho vissuto quello che l'altra persona ha vissuto. Ed ecco la particolarità di Gesù. Che noi abbiamo un Signore che non solo vede le nostre vite, ma Lui sente la nostra sofferenza. Allora Giovanni, capitolo 19, voglio portarvi alla croce. A quelli che furono gli ultimi momenti della vita di Gesù. E Giovanni, l'unico, dà questa particolarità. E c'è un motivo. Dobbiamo domandarci oggi perché Giovanni, se è colui che aggiunge, colui che si sottolinea, si sofferma su alcune cose, vuole mettere questo passo nel suo Vangelo. Giovanni, capitolo 19, il verso 30 è la fine. Il verso 30 sancisce quella che è sicuramente la completezza. E dice: quando Gesù aveva preso l'aceto, disse: è compiuto. E rese, chinò il capo e rese lo spirito. Ora però è compiuto significa più cose. E io questa mattina vorrei soffermarmi su una. È compiuto, ovvero che Gesù ha portato sulla croce i nostri peccati. Amen. Alleluia. Gesù ha portato sulla croce i nostri peccati. Amen. Sì. La croce parla della nostra salvezza. Se ancora non hai fatto questa scelta, questa mattina è il giorno, è il momento. Scegli per Gesù. Solo Gesù salva. Non gli uomini, non le religioni, non la filosofia, non i medici. Solo Gesù salva. Gesù è la salvezza. Ma la croce parla di altro. Gesù non solo sulla croce ha portato i nostri peccati, Gesù ha portato le nostre malattie. Amen. Gesù ha portato il male su quella croce. Gesù è colui che ancora oggi può guarire. Alleluia. Sì, Signore, tu lo puoi fare. Ma non solo, c'era qualcosa in più affinché potesse dire: è compiuto. Gesù ha portato le nostre sofferenze. Amen. E allora qualche verso prima Giovanni questo lo stabilisce. Dice, dopo questo, dal verso 28, dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, ho sete. Che particolarità ha questo verso? Gesù, che è su quella croce, a un certo punto Giovanni sente l'esigenza di dirlo e dice, ho sete. Ora io mi sono chiesto tante volte, dico, Signore, tu sei stato su questa terra per 33 anni, grosso modo. Perché sei stato così tanto tempo? Eppure Gesù poteva stare una settimana, poteva concentrare tutto in un tempo più breve, qualche giorno, forse anche 3 giorni, 4. Alla fine poteva vivere, poteva stare qua, poteva arrivare subito in fondo, poteva venire già adulto, poi dopo battesimo, croce, risurrezione, grosso modo. Perché Gesù ha vissuto 33 anni su questa terra? Allora, è lo stesso motivo per cui credo che Giovanni abbia voluto andare ad evidenziare questo episodio della vita di Gesù, questo sete. Questo sete lo possiamo tradurre, far parlare alla nostra vita, come se Gesù ci volesse dire oggi, potete fidarmi di me. Tu ti puoi fidare di me. Perché Gesù dice ho sete? Eppure 12 ore prima, l'ultima volta dove Gesù prende un liquido sulle sue labbra, la cena del Signore, l'ultima cena, insieme ai suoi, era lì quel calice di vino, no? Tra poco celebreremo questo episodio, Gesù era ai suoi e beve. Dopodiché poi trascorrono delle ore dove Gesù appunto poi dopo veniamo portati a quella che è la crocifissione. Però nei Vangeli Matteo e Marco ci parlano anche di un episodio, leggermente prima, qualche ora prima, dove un soldato andò con una spugna bevuta in aceto e mirra e cercò di dargliela, di porgliela a Gesù. Dice, bevi. E qui vediamo però che Gesù che dice no, non la voglio bere. Perché in quella spugna, in quell'aceto con la mirra, poi l'altro Vangelo parlerà di fiele, sostanzialmente erano però sostanze che venivano date a colui che era crocifisso, perché la crocifissione era così estenuante, era così dolorosa, era così asfissiante, che addirittura i romani, che erano così crudeli, avevano pensato, per alleviare i dolori di colui che era su quella croce, di dargli un anestetizzante. L'aceto mischiato con queste sostanze era un qualcosa di, una sorta di droga, una sorta di una miscela che ti faceva sentire meno dolore, che ti alleviava le sofferenze. Allora era così straziante che anche un soldato romano dopo Gesù gli disse, se vuoi bevi, non soffrire più. Eppure Gesù in quell'occasione, così particolare, dice no, non voglio bere. È come se Gesù, risoluto, dicesse su quella croce, no, io voglio portare fino alla fine, su questa croce, su questo legno, anche le sofferenze, tutte! Tutte! Gesù non ha rinunciato a soffrire su quella croce. E lo sai perché? Perché pensava a te e pensava a me. Affinché noi oggi, nella vita di tutti i giorni, in quello che viviamo, in quello che passiamo, in quello che tutta la vita ci pone davanti, in quello che le circostanze ci pongono, oggi possiamo non solo avere un Signore che vede le nostre sofferenze, ma che va di più, capisce quello che noi proviamo. Amen. Questo sete, Giovanni vuole rinforzare la nostra fede oggi, Chiesa del Signore. E dice, non vi preoccupate quello che state vivendo, non vi preoccupate quello che è nella vostra vita, non vi preoccupate quello che state attraversando. Su quella croce Gesù, oltre il peccato e la malattia, ha portato anche le tue sofferenze. E oggi Gesù non solo vede quello che passi, ma lui lo prova. Ecco perché l'autore agli Ebrei, Ebrei 4, fa una descrizione molto bella. Capitolo 4, verso 15 e 16. Io vorrei, vi chiedo di sottolinearlo nella vostra Bibbia. Lo prendiamo per favore? Ebrei 4, così ci svegliamo un attimo. Apriamo le nostre Bibbie. Ebrei 4. Ebrei 4, 15 e 16. Chi è che lo legge? Dai, una bella voce, alta. Si faccia sentire, coraggio, non siamo a scuola.
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Amen. L'autore agli Ebrei va così in profondità e dice, noi, ecco, abbiamo un sommo sacerdote che non può non simpatizzare con le nostre debolezze. Ora, per tradurlo in maniera più semplice, e tra l'altro qui l'autore usa un termine particolare per simpatizzare, simpiuteo, ma non significa che Gesù o noi o Gesù è simpatico perché fa ridere, No. Qui l'autore dice che Gesù è il sommo sacerdote, che in questo termine simpatizzare significa prova lo stesso sentimento che proviamo noi. Cioè Gesù ha la stessa sensazione che proviamo noi. Cioè quando noi, ecco perché poi dice, ecco che possiamo andare con piena fiducia al trono della grazia. Cioè quando noi andiamo davanti al Signore, quando siamo davanti alla sua presenza, quando invochiamo il suo nome, quando ci inginocchiamo davanti a lui, noi non abbiamo semplicemente un colui che è lì e che non può comprendere quello che passiamo o viviamo. Gesù è così bello, che è così un Dio così bello, profondo, di amore, che non solo vede la nostra sofferenza, ma capisce quello che proviamo. Perché? Perché ci è passato prima lui. Gesù su quella croce vuole dare ancora oggi un incoraggiamento alla tua vita e alla mia vita. Non ti preoccupare, io ho voluto, sono stato 33 anni su questa terra, mi sono fatto uomo, ho passato l'abbandono, la solitudine, il tradimento, mi sono stato rinnegato anche dai familiari, ho provato tutto quello che ho voluto provare e su quella croce ho provato il male, ho provato la sofferenza, ho provato anche l'agonia su quella croce. Perché l'ho fatto? L'ho fatto per te! Affinché oggi quando tu mi vieni a invocare io possa comprendere ancor prima quello che c'è nella tua vita, perché io sono passato prima di te. E non solo, ma io l'ho portato su quella croce e ho vinto, alleluia. Abbiamo un Signore che comprende quello che c'è nella nostra vita perché lui l'ha provato prima sulla sua pelle. Grazie Signore, alleluia. Tu sei unico, Gesù. Ecco l'unicità di Dio, del nostro Signore. Fratelli, sorelle, io credo che questo sia un messaggio che possiamo ben comprendere. Non possiamo parlare, come vi dicevo prima, se siamo in un momento di difficoltà economica, non possiamo andare a una persona che ha tanti zeri sul conto corrente, non ci può comprendere. Come una donna sterile non può andare da una madre con 10 figli. Oppure come un bambino orfano non può andare a parlare di famiglia, alla famiglia del Mulino Bianco. Oggi otteniamo comprensione solo chi ci è passato prima di noi, delle nostre situazioni, dei nostri problemi, delle nostre sofferenze. Ecco perché Gesù, nella sua grazia, ha voluto caricarsi su di sé ogni sofferenza, l'ha voluta portare su quella croce. Non ha voluto rinnegare nemmeno una sofferenza, ha messo da parte quella spugna e dice no, io fino alla fine voglio caricarmi di tutte le sofferenze dell'umanità su questa croce, affinché un giorno chiunque mi invochi io possa rispondere con amore, con grazia, dicendo che io so quello che tu stai provando, io so quello che è nella tua vita, io so quello che sono i tuoi pianti, io so quello che è il dolore nel tuo cuore, perché io l'ho vissuto prima di te e oggi posso comprenderti. Proprio perché ti comprendo, ti do la soluzione. Ebrei dice, possiamo andare con piena fiducia affinché possiamo ottenere misericordia, grazia ed essere soccorsi nel tempo opportuno. Alleluia, Signore. Ora però Giovanni è così particolare che non si ferma qui. Perché Giovanni capisce, ha un'intelligenza spirituale così acuta, che dice sì, io lo so. Che anche oggi, nel 2023, la Chiesa di Pistoia, leggendo queste cose, direbbero sì, è vero, amen, alleluia, però c'è il dubbio. Dice, ah, sì, il Signore l'ha fatto, certo, però nella mia vita oggi, chissà se poi lo può fare, chissà se lo può fare. Allora, per evitare questo, per togliere ogni dubbio, perché i dubbi li mette Satana, non Dio, per togliere ogni dubbio, Giovanni da questa particolarità, da questa aggiunta, prima di dire ho sete, verso 28, dice, dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già stata compiuta, affinché si adempisse la scrittura. Giovanni è solito ribadire questa frase, affinché si adempisse la scrittura, affinché Giovanni dà un'evidenza pratica, storica, che Gesù è colui che adempie delle profezie. Cioè, quello che è avvenuto qui, in questo sete, avviene non perché in quel momento Gesù voleva solo dare un messaggio di incoraggiamento, ma Gesù ha realizzato quella che era una profezia dell'Antico Testamento. E quello che Gesù fa in 33 anni di vita, tutte le volte che lui svolge qualcosa, è un adempimento delle profezie. È come se Gesù volesse dire, non solo tu puoi fidarti di me, non solo quando io ti dico che ho vinto la morte, ho vinto il peccato, ho vinto la malattia, ho vinto la sofferenza, non ti dico solo che ti devi fidare di me, ma io ti dimostro che sono anche in grado di farlo. Alleluia! E Giovanni stabilisce questo. Lo troviamo in tante cose. Il tradimento dell'amico intimo di Giuda è una profezia di un adempimento del Salmo 41 al verso 9. Non è un episodio che avviene così perché ci stava bene nei Vangeli. No, 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 era già stato visto, il salmista l'aveva visto, l'aveva già profeticamente illustrato. Quello che avviene è un adempimento delle profezie. L'abbandono da parte dei discepoli, Salmo 31, verso 11. Oppure il silenzio davanti ai giudici, Isaia 53, al verso 7, e così via. La crocifissione, Salmo 22, verso 16. L'insulto per la mancata liberazione, Salmo 22, verso 7 e 8. La tunica tirata a sorte, Salmo 22, verso 18. Sono tutte profezie, profezie che si adempiono, che si realizzano. Ora, è paradossale, Gesù, è stato fatto un calcolo, è colui che nei 33 anni di vita ha realizzato, sapete quante profezie ha adempiuto? 332. Nel suo percorso terreno Gesù ha adempiuto 332 profezie dell'Antico Testamento. Ora, detto così può essere un numero, però se degli statistici hanno lavorato dietro e hanno fatto vedere com'è la probabilità che un uomo in 33 anni di vita potesse realizzare tutte queste profezie, sapete che probabilità c'era che questo avvenisse? Se lo possiamo proiettare per favore? C'è un numero, un valore di Dio. L'ho fatto io, non so buona matematica, però... Degli statistici, ora, la probabilità che un uomo in 33 anni di vita potesse realizzare 332 profezie è una probabilità ogni 840 97 piedi. Impossibile. Il nostro Gesù è il Dio delle cose impossibili. Ecco che allora, con questo sete, è Gesù, è come se volesse ancora andare ulteriormente a rafforzare questo elemento così impossibile. È come se lui volesse dire: chiede del Signore, fidati di me, io conosco le tue sofferenze, io le cambio il lutto in gioia, non ti preoccupare, ci penso io, anche nella solitudine, anche nel silenzio, io sono all'opera, fidati, vieni da me, dammi tutto a me, ci penso io. Ma perché io conosco quello che c'è nel tuo cuore, le tue sofferenze, i tuoi pianti, le tue lacrime, io li conosco, io li sento su di me. E non solo ti puoi fidare di me, ma io sono anche colui che è capace di poterlo fare. Perché l'ho portato sulla croce 2000 anni fa, ma ancora oggi Gesù, la sua vittoria è per i suoi figli. Alleluia. Ecco che allora con questo tirare a sorte, questo sete, pardon, è una profezia. Lo vogliamo leggere per favore? Salmo 22, verso 15. Uno che prende il Salmo 22 verso 15, uno che prende il Salmo 69 verso 21. Grazie.
Il mio vigore si inardisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere del mondo.
Questo sete, la lingua attaccata al palato, viene vista spiritualmente dal salmista secoli prima. Com'era possibile che un uomo potesse vedere quello che sarebbe successo addirittura nella crocifissione con questo dettaglio così particolare, con la lingua che si attacca al palato, cioè questo sete? Era già visto. Questo sete è un adempimento della profezia. E allora, Salmo 69, verso 21. Per i più coraggiosi c'è in omaggio un calendario apostolica dei 24, offerto dal pastore Gianluca Protese. Verso 21.
Era già tutto scritto, è un'ulteriore prova di fiducia che il Signore ha voluto lasciarci su quella croce. Quello sete parla ancora oggi a te, a me, Chiesa del Signore. Giovanni l'ha voluto rimarcare per dire: forza Chiesa, continuiamo a credere nel Signore, è la scelta migliore, è la scelta giusta. La nostra fede sia nel Signore, riposta in Lui, il Salvatore, il Redentore, colui che su quella croce ha fatto ogni cosa, i nostri peccati, le malattie, ma anche le nostre sofferenze. Allora questa mattina voglio parlare al tuo cuore, alla tua anima, al tuo spirito, se forse sei in un momento di sofferenza, sei in un momento di difficoltà, non ti abbattere, il Signore non solo vede, ma Lui prova dentro di sé quello che tu stai provando. Puoi trovare comprensione, consolazione, perché Lui ci è passato prima di te. E non solo ci è passato, ma l'ha portato sulla croce. Per cui fidati del Signore. Lui è colui che lo può fare e lo farà. Amen? Ci vogliamo alzare, per favore? Signore, vogliamo benedire il Tuo nome in questo giorno. Vogliamo ringraziarti, Gesù. Grazie
perché Signore Tu sei la risposta ad ogni bisogno della nostra vita. Avevamo bisogno come peccatori di salvezza e Tu sei il Salvatore. Avevamo bisogno di guarigione, Signore, non solo nel corpo ma anche nell'anima, Signore, e Tu sei colui che su quella croce ha portato non solo le nostre malattie ma anche le nostre sofferenze, Signore. Allora noi questa mattina vogliamo, Signore, rinnovare la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore, il Re dei Re, Gesù Cristo di Nazareth, il Figlio di Dio, colui che su quella croce 2000 anni fa ha potuto dire è compiuto, in quell'è compiuto, Signore, c'è tutta la nostra vittoria, Signore. Grazie, Signore, perché oggi possiamo venire davanti alla Tua presenza sapendo di non solo trovare, Signore, un posto, ma di trovare anche comprensione. Perché Tu sei colui che ancora oggi, nei nostri momenti di difficoltà, nelle nostre sofferenze, tutti fermi nella nostra casa, Signore, e Tu stai con noi perché Tu comprendi, più di chiunque altro. Forse, Signore, a volte non troviamo comprensione da chi abbiamo accanto, dai nostri familiari, dai nostri coniugi, dai nostri figli, nella Chiesa. Ma grazie, Signore, perché possiamo trovare comprensione in Te, Signore. Perché Tu, Signore, Ti sei fatto uomo, hai portato sulla Tua pelle, sulla Tua vita, ogni sofferenza, Signore. E l'hai portata su quella croce. Sì, oggi quello sete risuona nelle nostre vite e ancora ci vuole dire fidati di me. Io conosco le tue sofferenze e io sono colui che può trasformare quelle sofferenze. Grazie, Signore, Tu lo puoi fare. Tu sei il Dio dell'impossibile. Noi ci fidiamo di Te. Perché in Te le promesse sono sì e amen. E Tu sei colui che adempie ogni profezia. E quello che Tu hai stabilito per la nostra vita si realizzerà. Nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Dio ci benedica.